È vicario generale della sua congregazione e parroco di una piccola parrocchia a Villa San Giovanni. Ha conseguito il dottorato in teologia, con specializzazione in Mariologia nel 2009 al Mariano a Roma, con una tesi sugli aspetti antropologici della mediazione di Maria in alcuni documenti di Giovanni Paolo II. È anche docente di Mariologia ed Escatologia presso l'Istituto Teologico Pio XI e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria. È autore anche delle voci di Maria e l'Evangelizzazione e tutta santa del Dizionario di Mariologia edito dalla San Paolo nel 2009. Collabora anche con alcune riviste mariologiche nazionali e internazionali. Lo accogliamo con un bel applauso.
Se ho dato Gesù e Maria, avete sentito subito l'accento della piccola Bolzano. Saluto con affetto tutti i terroni, chi viene dalla Sicilia, vorrei capire bene questa cosa dei terroni. Uno di Milano mi ha detto, diceva, tu sei terrone, dico, so tu dove abiti, da Milano, dove, in quale pianeta? Sulla Terra, e sei terrone tutto. Siamo tutti terroni. Slide, ma dice che non funziona, succede sempre nello zenith. Va bene, allora intanto ringrazio con tutto il cuore la Fraternità Francescana di Metania, la presentazione che ha fatto sorella Barbara. Io, al di là di tutte le cose, sono lettero, quando di un sacerdote sentite tante cose nel curriculum vitae, non è perché in diocesi non ci sono preti che hanno salute, tanta salute, no. Quindi quando uno poco un po' di salute lo caricano di lavoro. Io credo che la cosa più importante, la più bella definizione che mi potete dare è amico della Fraternità di Betania, una cosa che mi onora e ci onora profondamente ormai da tanti e tanti anni. Allora, il tema che mi hanno affidato, senza slide, pazienza, allora cerco di andare a braccio a memoria. Il tema che mi hanno affidato è il tema della preghiera di Maria. Scusate se cammino, ma altrimenti mi si blocca la schiena. Comincio ad avere un po' di problemi di età. È il tema della preghiera di Maria. Allora, che cos'è innanzitutto la preghiera? Io poi ho diviso... La password mia. Tranquilli, Pavel Nedved, tutto attaccato. Ho già confessato la mia fede calcistica, vabbè. Tutti i mentini, allora, ho diviso l'intervento, ho pensato di fare così, perché la preghiera di Maria, ho chiesto cortesemente quanto tempo mi date, ho chiesto, avete 3 settimane per le dare, cioè no, è 3/4 d'ora, vabbè, allora cercheremo di starci dentro. E punteremo l'osservazione soprattutto su 2 punti, la preghiera a Maria e la preghiera come Maria, pregare Maria e pregare come Maria. Ma prima dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Ma che cos'è la preghiera? Potremmo dare 1 miliardo di definizioni, una più corretta dell'altra. Ma a me piace lasciarvi 2 immagini sulla preghiera. La prima ve la racconto, ve la lascio dai detti dei padri del deserto. Un novizio un giorno andò dal maestro e gli disse: Abba, cos'è la preghiera? Questo maestro anziano lo portò in riva al mare. Forse vi vuole fare capire che è l'infinito, non lo so che cos'è. Poi all'improvviso, senza che lui se ne accorge, lo prende alle spalle e lo butta sott'acqua. Quindi nel piede la testa sott'acqua. E questo sbracciava, stava morendo, non ce la faceva più. Quando si è accorto che stava per affogare, lo lascia andare, lui riemerge e fa così. Mi disse: questa è la preghiera. La preghiera è il respiro della tua vita. Se non respiri, muori. Se non preghi, muori. La tua anima muore. La seconda immagine la prendo dalla vita umana. Dove sono i GDB, i giovani? Giù in fondo. Qualcuno di voi è fidanzato? Tu gli alzate la mano, come ti chiami? Giù in fondo, come tu? Sì, sì. Tu che fai? Com'è? Marino, tu sei fidanzata? Tuo fidanzato lo sa? Perché a volte non lo vabbè, no, giusto, fidanzato. Come si chiama il fidanzato di Marino? Luca e Marino, ok. Luca e Marino, quando voi parlate tra di voi, vi dite anche belle parole, qualche volta forse c'è anche qualche sfuriata, oppure quando progettate insieme le cose belle, il matrimonio, i figli che Dio vorrà mandarvi, quando vi ritrovate faccia a faccia, occhi negli occhi, bocca a bocca, voi non state parlando, non state, non vi state corteggiando, voi state pregando. Perché la preghiera è amore. Allora, cos'è la preghiera? È il respiro dell'anima. Senza preghiera si muore. Senza respiro si muore, senza preghiera si muore. Secondo aspetto. Che cos'è la preghiera? La preghiera è parlare con amore con Dio. Pensare a Dio con amore, dialogare con Lui. Come con un amico. Dio non è un idolo. Scusate, non è un autore. Devo fare la password. Tutto piccolo, Pavel Nedved. Grazie a voi. E se riusciamo a recuperare almeno qualche slide, almeno l'ultima che mi servirebbe per concludere. Altrimenti facciamo un altro modo. Ok. Allora, detto questi due momenti fondanti e fondamentali per la preghiera, adesso entriamo al nostro argomento. Perché pregare Maria? E come si prega con Maria e come Maria? Allora, per fare questo dobbiamo andare a Nazareth. Siete pronti? Oggi si cammina, ragazzi. Nazareth, El Karim, Gerusalemme, eccetera, eccetera. Dice, ma sono sempre gli stessi. A proposito, due anni fa di voi chi c'era qui? Un po' tanti, Ma vi ricordate quello che ho detto due anni fa? No, non è vero, no. Meglio, così posso difendere quello che ho detto due anni fa, non se ne accorge nessuno. Allora, bisogna correre a Nazareth, perché? E dobbiamo andare a casa di Maria, consacrati, battezzati, sposati, fidanzati, giovani, vedovi, anziani e bambini. Abbiamo bisogno di andare a casa di Maria, conoscerla questa casa, qui più facile lo vedo probabilmente, no? Dobbiamo andare in questa casa, è importante andare a casa di Maria, è bella questa casa di Maria, perché innanzitutto è una casa senza porte, è l'unica casa dove per entrare non hai bisogno di bussare perché sei atteso, la Madonna non vede l'ora di vederti, non hai bisogno di bussare per entrare a casa di Maria, è bella la casa di Maria. Perché in questa casa il tuo cuore non rischia mai di ghiacciarsi, non rischia mai di raffreddarsi, non rischia mai di morire di solitudine. È sempre costante la temperatura a casa di Maria, perché Maria è il roveto ardente. Come c'è stato il roveto ardente nell'Antico Testamento, dove Dio si è rivelato e ha detto: io sono colui che sono, colui che ci sono per l'uomo, per il popolo di Israele, per tutta l'umanità. Così a Nazareth È Maria questa volta il profeta ardente, è l'angelo che trema dinanzi a lei, come Mosè aveva tremato davanti a Dio. Questa volta è l'angelo che trema di emozione davanti a Maria. E le dirà: ecco, ci sono per te, Dio, ci sono come madre del tuo figlio, come madre di tutti gli uomini che mi affiderei sulla croce. Non muori di freddo a casa di Maria, perché lei è il rovetto ardente. È bella la casa di Maria perché è la casa dell'accoglienza. Questo riguarda molto più, ancora più da vicino a voi, amici di Betania. È la casa dell'accoglienza. E cosa vuol dire casa dell'accoglienza? È la casa dove il figlio, dove i figli potete portare tutto quello che volete: povertà, fragilità, stanchezze, delusioni, disillusioni, anche i vostri peccati, anche i nostri peccati. E lei? Sì, no, avevo confuso l'altro computer, arrivo a casa. Questo computer è più cattolico, quello è calcistico, questo è cattolico. Infatti la password è Fatima. Scusate, cosa? È bella la casa di Maria perché è la casa dell'accoglienza, ti dicevo, dove tu non hai bisogno di andare con l'abito della festa per forza, anche se sei strappato, anche se sei caduto, se ti sei sbucciato le ginocchia. La Madonna ti accoglie sempre, non ti giudica, non punta il dito, come ogni buona mamma ti raccoglie, ti pulisce e ti rimette in gioco. È bella la casa di Maria, è bellissima, perché lì è più facile abbracciarsi, non soltanto con gli amici, anche con i lontani. Forse se vuoi in qualche fase della vita puoi anche chiamarli nemici, può succedere, ma a casa di Maria ci si abbraccia sempre. Perché? Perché è la casa dell'amore, è la casa della comprensione, è la casa della misericordia. Maria, madre della misericordia, è la casa dove lei tante volte ha ascoltato dal figlio ciò che il figlio avrebbe detto poi ai discepoli, al mondo intero: ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi benedicono, che vi maledicono, pregate per i vostri perseguitori. E se qualcuno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. E se ti rubano la tunica, dagli il mantello. Se ti chiedono con te di fare un miglio, tu fanne due. Ci si impara a perdonarci nella casa di Maria, perdonarci col cuore. È bellissima la casa di Maria, amici cari, è bellissima, è stupenda, perché è la casa del dolore, dove le tue lacrime sono comprese, perché Maria ha pianto lacrime autentiche nella sua vita, le ha piante tutte. Il Venerdì Santo continua a piangere in qualche apparizione, ti ricordo soltanto Siracusa, 29 agosto, 3 settembre 1953. È bella la casa di Maria, è bella perché è una casa dove è strana questa casa, perché è piccolina come casa, però ha le finestre grandi aperte sull'infinito, ha le finestre grandi aperte, apertissime sull'infinito. Però a queste finestre, se ci fai caso, lei si affaccia sempre, direbbe Don Tonino Bello, con il grembiule del servizio. Segno, lo vedremo tra un po', che la preghiera non è un anestetico, non è un'alienazione dai problemi del mondo, ma la preghiera ti fa contemplare quel Dio che poi devi servire nel mondo, nelle cose concrete di tutti i giorni, da mamma di famiglia, da religioso, eccetera, eccetera. È bella la casa di Maria perché c'è tanto silenzio. Non abbiamo bisogno di recuperare il silenzio, anche noi religiosi, sapete, anche noi religiosi dobbiamo ritrovare il silenzio, la gioia del silenzio, dove finalmente puoi ascoltare veramente il tuo cuore. È bellissima la casa di Maria, bello starci dentro, abitarci, perché ti senti a casa tua, senti, una volta arrivato lì è come se avessi fatto un viaggio lunghissimo, sei arrivato stanco, sudato, assetato, non ne puoi più, e lì ti senti finalmente a casa tua. Grazie. È bella la casa di Maria, meno male. È bella la casa di Maria perché lei non dice tante cose, in genere che si fanno con le mamme, no? Le mamme dicevo dire sempre in confessione, mio figlio mi dice, mamma, ma parli sempre, ma quanto mi stressi sempre. No, ma non è una mamma che non stressa, perché non parla moltissimo, anzi quando parla prega, se deve fare lunghi discorsi prega, lo fa nel Magnificat. Ma una cosa te la ripete sempre, guardandoti negli occhi con tenerezza, lei che il tuo cuore lo conosce, e sussurra negli orecchi del cuore sempre le stesse parole: figlio mio, vuoi essere felice? Sì, mamma, tu sai quanta sete di felicità c'è nel mio cuore, di religioso, di battezzato, di sposato, tu sai quanta sete, vuoi essere veramente felice? Sì, mamma. Allora fai quello che mio figlio ti dice, il suo testamento spirituale accade, fate qualsiasi cosa lui dirà, fatela. Fatta questa premessa sulla casa di Maria, allora saliamo volando, devo finire a che ora? L'organizzatore, scusate, a che ora?
10:25.
Va bene, ci proviamo. Va bene, allora velocissimamente alcuni. Allora, perché pregare Maria? Perché Maria l'ha glorificata, l'assunzione di Maria e la Pasqua di Maria, dice il Concilio Vaticano II al numero. Pronto? Forse c'è la testa in mezzo.
Eccola.
Ok. Allora, farò tutta la cosa che si desiderano. Allora, Maria è glorificata, la sua assunzione gloriosa è stata la sua Pasqua. Vabbè. Dice il Concilio Vaticano II, dice così, al numero 62. La Beata Vergine Maria assunta in cielo non ha deposto la sua funzione materna, ma continua ad ottenerci le grazie necessarie alla nostra salvezza eterna con la sua molteplice intercessione. Quindi Maria è viva. Ecco perché possiamo pregare Maria, ecco perché non è un'offesa a Dio pregare Maria. Perché lei è viva e l'ha glorificata sotto il cielo. E quindi ascolta le nostre parole, intercede per noi. È nostra madre. Una madre non si stacca mai dai figli, mai, non ho mai visto una mamma staccarsi dai figli, e anzi più i figli sono lontani più la mamma è attenta, più la mamma è in ansia, se vogliamo, più la mamma ha il cuore rivolto verso i figli. Possiamo pregare Maria? Sì, senza paura di essere eretici, certo. Perché? Perché il primo a pregare Maria, scusate, è stato Dio. Vogliamo essere santi e imitare il Signore? Bene, il primo che è stato, ti ha pregato lui è stato Dio. Se voi vedete la prima parte dell'Ave Maria, rallegrati piena di grazia il Signore è con te. È la prima parte dell'Ave Maria, noi diciamo Ave Maria, in realtà in greco è rallegrati, kaire, rallegrati piena di grazia. Ma queste non sono parole umane, queste sono parole di Dio, è l'angelo che prega. Allora, la preghiera a Maria è importante, soprattutto l'Ave Maria e il Rosario, potremmo parlarne, ma non abbiamo il tempo in questa sessione. Ma la preghiera a Maria è importantissima perché è quella preghiera con la quale Dio ha aperto il suo grembo lasciandolo chiuso virginalmente. È la preghiera che ha una potenza misteriosa. Perché tutte le volte che tu la preghi, il cuore di Dio si commuove. Si commuove profondamente perché ricorda lui il Dio della memoria. Lui che ha detto alla Chiesa, fate questo in memoria di me, lui che ci tiene tanto alla memoria, non è un Dio smemorato. Si ricorda che con questa preghiera lui ha aperto il grembo dell'Immacolato e ha concepito con l'Immacolato un figlio. Il Verbo si è fatto carne, così abbiamo trovato scritto nella casa di Loreto, il Verbo qui il Verbo si è fatto carne, e benedetto quel corpo di Maria, amici cari, benedetto quel corpo. Apro e chiudo subito una parentesi, perché se non ci fosse quel corpo di Maria che mi accerta la storicità del Cristo, doceti, gnostici e quant'altro, lo dico per chi magari ha studiato un po' di teologia, avrebbero imperato e continuerebbero a imperare. Invece il corpo di Maria è storicità di questa presenza. Allora dice l'angelo: rallegrati piena di grazia. La preghiera a Maria, la pregare come Maria vuol dire entrare nella gioia che Dio ti dona. Rallegrati. E tu puoi dire: ma che cosa mi devo rallegrare? Guarda come sono combinato, guarda quanti problemi ho, guarda quante difficoltà nella vita, a casa, con i figli, con la moglie, guarda quanti disastri della famiglia. Di che cosa mi devo rallegrare in realtà? Il motivo è semplice: il Signore è con te. Il Signore è con te. Come il Signore è con me? Sì, sì, ti puoi rallegrare perché devi rallegrarti, perché il Signore è con te. Non è importante che la barca della tua vita attraversi sempre mari sereni. Non è nemmeno importante che in questa tua traversata, anche col mare in tempesta, Gesù si manifesti subito con la sua potenza e ti tolga dai guai e dai problemi. Non è importante questo. L'unica cosa importante è che tu abbia la consapevolezza che Gesù è nella barca della tua vita. Perché se è così, questo Gesù arriverà un momento che si alzerà, che si sveglierà dal suo apparente sonno per dire alle tempeste della tua vita: placatevi. Per dire ai mari in tempesta: adesso arrivi la bonaccia, perché io sono il Signore della tua vita. Non è importante non avere problemi, è importante sapere che nei problemi c'è Gesù e ne usciamo vittoriosi sempre. Rallegra di Maria perché il Signore ti aveva avvicinato il computer, vediamo se c'era qualche citazione di San Paolo. Ah, il miracolo della tecnica. Bene, questo già abbiamo letto, andiamo avanti, vogliamo, tra un po' finisce, quindi Nazareth, siamo entrati, entrando nella lista, rallegrati, ok, il Signore è con te. Allora la preghiera permette a Dio di entrare nel tuo cuore, ma permette anche a te di entrare nel cuore di Dio attraverso Maria, che è madre, che è viva, l'abbiamo detto, è glorificata, ma è madre attenta a ciascuno di noi. Rallegrati, perché devo rallegrarmi, ok, perché il Signore è con te. Scrive San Paolo, Romani 8, 31, 39, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, l'nudità, il pericolo, la spada, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati, per virtù del Signore Gesù Cristo. Rallegrati perché il Signore è con te. Questa è parola di Dio, non sono parole umane, non sono parole sapienti, non sono parole di filosofi, è la parola dell'apostolo Paolo, che Cristo risorto l'ha visto con i suoi occhi e racconterà per la seconda parte dei Corinzi una marea di guai che l'apostolo ha passato, che mamma non temere, gli ha detto l'angelo a Maria. Maria è rimasta turbata a queste parole, ve lo spiegai 2 anni fa, se volete ripetere la registrazione 2 anni fa non ho tempo, ma non temere, dice l'angelo alla Vergine Maria. E tu dici: mamma mia, come faccio a non temere? Ho tante paure. Ma quante paure abbiamo nel cuore? Se io passassi il microfono a ciascuno di voi, cominciando da Fra Paolo fino all'ultimo, ultimo nel senso di posizione in questa sala, uscirebbe fuori un'enciclopedia di paure. Paura di vivere, che è peggio della paura di morire oggi, no? Paura di non essere amati, paura di non farcela, paura di non trovare lavoro, paura di non trovare ragazzi, ragazzo, oppure paura di trovare sbagliato, paura di non essere compresi. Non siamo compresi. Noi religiosi per questo siamo campioni del mondo, di questa paura siamo i campioni del mondo. Non siamo compresi, non siamo capiti. Il superiore non ha capito i miei carismi. Non temere, non avere paura. E tu dici: e io come faccio a diventare coraggioso? Come faccio? Come faccio a diventare coraggioso? Risponde l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te stenderà la sombra, la potenza dell'Altissimo. Lo Spirito Santo. Non ti chiedere che cos'è lo Spirito Santo. Chiediamoci piuttosto chi è lo Spirito Santo. E Agostino ti direbbe: il Padre l'Eterno Amante, il Figlio l'Eterno Amato, lo Spirito è l'Eterno Amore. Questo amore ti avvolge, questo amore scende su di te, ti plasma, questo amore prende possesso del tuo cuore. Il tuo cuore è come una bottiglia, se dentro c'è dell'aceto, del vino buono che è andato male, come a Cana, che si è perduto, piano piano pregando, riempendo questo cuore di Spirito Santo, viene fuori il male e rimane lo Spirito. Siamo chiamati alla santità. Il Papa ha scritto un documento bellissimo, leggetelo, è godibilissimo anche sotto il profilo della lettura, è molto semplice. Gaudete et exultate, no? Proprio l'invito alla santità. Perché abbiamo bisogno di credere alla santità, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Siamo diventati troppo razionalisti anche nella Chiesa. Troppi ragionamenti, troppe non vorrei dire, certo, l'obbedienza fino alla morte a tutti i pastori. Ma torniamo un po' allo Spirito, che è successo? Ma un disastro, ragazzi. Lo so, non è come fogli. Troppo razionalismo. Ritroviamo la via dello Spirito, rinnamoriamoci della santità. Ma come faccio? Ho paura, ma che devo fare? La mia vita, ma così. Allora, la santità non è un privilegio, diceva Madre Teresa, non è un privilegio di pochi, è un dovere di tutti la santità. E cosa vuol dire diventare santi? Non vuol dire diventare perfetti, non vuol dire diventare persone disincarnate, persone che non hanno più problemi, persone che hanno risolto tutte le tentazioni, persone che camminano 3 metri sopra il cielo. Ci azione al scamarcio. Chiusa parentesi. Abbiamo subito questa parentesi. No. Essere santi significa diventare veramente uomini. Essere santi significa diventare veramente uomini incarnati del tuo tempo, di un'incarnazione però che ti fa diverso da tutti gli altri uomini del mondo, perché tu porti lo Spirito Santo dentro di te, perché tu sei un portatore di Cristo, perché il Signore è con te. Non ti dimenticare da dove siamo partiti, perché il Signore è con te. Allora dobbiamo diventare coraggiosi. Cosa vuol dire coraggio? Coraggio, una parola viene dal greco cardiagios, che significa cuore santo. Allora, per diventare coraggiosi dobbiamo ritrovare la preghiera profonda con lo Spirito Santo. Che meglio di Maria ci può insegnare a pregare lo Spirito Santo, a diventare casa di accoglienza dello Spirito Santo. Sì, perché a Nazaret abbiamo scoperto che tu puoi diventare come Maria, la casa di Dio. Proprio così. Ancora di più, a Nazaret abbiamo appreso che Dio non si merita, Dio non si merita, Dio si accoglie e basta, Dio non si spiega, Dio si ama e basta. Dio non si merita, se no siamo ancora farisei, devo pregare così Dio lo vede e sta buono, non mi manda le disgrazie, perché molti cristiani ragionano così. Devo pregare perché devo fare l'ufficio, l'obbedienza alla chiesa, eccetera. Devo pregare perché così faccio il bravo, Dio mi vede che sono andato a messa la domenica e per tutta la settimana non mi manda le disgrazie. O devo pregare per amare e basta, per accogliere l'amore. L'amore non si merita. Scusate, chi di voi ha dei figli? Tu, la maggior parte, tanti, tantissimi. Ma quando vostro figlio è nato, forse ha fatto qualcosa per meritarsi il vostro amore? Forse che a due mesi o 20 giorni andava a lavorare e gli portava lo stipendio? No, mi ha portato lo stipendio, no, mio figlio, allora lo devo amare. O lo avete amato in modo assolutamente, scandalosamente gratuito? Ha fatto qualcosa vostro figlio per meritarsi il vostro amore? Nulla, lo avete amato come Dio ama noi. Attenzione al fariseismo della preghiera, attenzione. Pericolosissimo. che ci incatena, no? Ci sclerotizza dentro lo schema di un Dio che me lo devo meritare. Quel bambino che ci sorride e probabilmente piangeva come tutti i bimbi del mondo nella grotta di Betlemme, mi dice che tutto è grazia, immeritato. Ma forse ti sei meritato la salvezza perché ti sei iscritto alla GDB o perché mi sono fatto frate, mi merito la salvezza? No, noi siamo già salvi. Noi la salvezza dobbiamo soltanto accoglierla e nient'altro, solo accoglierla. Maria è madre d'accoglienza. Dobbiamo diventare santi allora, perché San Paolo ci dice: allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito Santo, perché gli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. E quello Spirito Santo che ci è stato dato e che dentro di noi, prosegue ancora l'Apostolo nella stessa lettera, grida: Abba Padre, Abba, la forma aramaica di papà, che esprime il massimo della tenerezza. Abba, papà, o il padre, no? Al sud Italia sapete che fino a qualche anno fa ancora i figli davano del voi ai genitori, no? Almeno la generazione precedente alla mia. Ora rimando a quel paese del serpone e tu, oggi è tutto drammaticamente cambiato. Ma ancora si dava del voi, una forma di rispetto e di distanza. Dio ti si fa chiamare papà. Addirittura si fa chiamare papà. Allora, andiamo a Nazareth, perché a Nazareth troviamo tante parole di fuoco, perché abbiamo bisogno di questo fuoco per riscaldarci. Ragazzi, siamo diventati freddi nell'amore tra di noi, penso a me, alla mia freddezza, alla mia comunità, nell'amore con gli altri, col marito e la moglie. Si è sposati con tanto entusiasmo, ora tu guardi tuo marito e dici: guarda, è la mia croce. Va bene, parole di fuoco. L'altra parola di fuoco che Maria ci consegna come chiave della preghiera, come istruzione per la preghiera, è la parola come. Maria è una donna intelligente, Maria è una donna che dialoga con Dio, che pone le domande giuste. Maria non chiede perché. I perché ci portano lontano. Poco fa facevo un accenno un po' polemico al razionalismo, che striscia anche dentro la Chiesa, è pericoloso. Ragione sì, razionalismo no. Che differenza c'è? Il razionalismo è la pretesa teoretica di spiegare tutto scientificamente. Ma come ti faccio a spiegare che Dio è amore? Non te lo spiego l'amore, lo vivo l'amore, non ho bisogno di spiegarlo. Lo vivo l'amore. Ecco la serva del Signore, un'altra parola di fuoco stupenda. Allora Maria pone le parole intelligenti, dicevo: com'è possibile? Quando ci sono dei momenti nella vita in cui non ti spieghi la volontà di Dio, diventa dura capirla. Forse un lutto, forse un'obbedienza difficile, un'obbedienza sanguinosa, forse un passaggio della vita difficile. Non ti chiedere perché, perdi tempo, non avrai risposta. Chiedi di come, e al come Dio risponde sempre con il dono dello Spirito Santo. Sempre. E perché non ti risponde mai? Ai come risponde sempre con il dono dello Spirito Santo. E poi risponde: ecco la serva del Signore, venga di me secondo la tua parola. Tu hai una parola, Signore, su Maria, su Israele, sulla Chiesa, sui battezzati, sugli uomini, su di me, su di te. C'è una parola e c'è un disegno da compiere. Non dimenticate quello che dice Gesù morendo, l'ultima parola del Cristo: Padre, tutto è compiuto, nelle tue mani consegno il mio spirito. Tutto è compiuto. C'è qualcosa da compiere. La vita come compito. La preghiera con Maria ti fa scoprire la vita come compito, come impegno, come vocazione, se vogliamo usare un parolone. Come vocazione. Voliamo, dai. Un quarto d'ora ancora, non ce la faremo. Corriamo subito ad Encarim, dalla cugina Elisabetta, perché abbiamo fretta. Ad Encarim Maria pronuncia il suo discorso più lungo. E guarda caso, quando Maria ha voluto parlare assai, ha pregato. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beato. L'inizio è magnifica. Per noi sacerdoti, il Magnificat è un ottimo prefazio, parola tecnica, ne parleremo con noi. Ma ho liturgista, razza pericolosissima, liturgista, mamma mia. Scusate amici italiani, qualcuno di voi si è specializzato in liturgia? No, Fra Paolo, non ti mandare mai, ti raccolti prego, non mandarmi a fare liturgia, che poi ti dicono, un giorno spunto uno e ti fa, il Santissimo si incensa con serie di colpi, tre colpi da uno, uno, due, tre. La settimana dopo arriva un altro, un'altra scuola, no, il Santissimo si incensa con tre colpi da tre, 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 tre. Io che sono bizantino nell'anima, mi piace un sacco l'incenso, io cafondo, no? 14 sera da 12, 25 sera da 33. Ci sono delle regole, rispettiamole, voi, io. Allora, questa preghiera è stupenda perché mi dice come si prega. Che cos'è la preghiera? Abbiamo detto respiro dell'anima, momento di amore, dialogo di amore con Dio, ma tu quando preghi, che cosa devi, da dove inizia la preghiera? La preghiera inizia da te, da ciò che sei tu. Non puoi andare a pregare pensando di essere un altro, pensando di essere un santo, pensando di essere una persona disincarnata, pensando di essere il tuo ideale che vorresti essere. Devo andare a pregare con quello che sono, con la mia miseria, con la mia povertà, con la mia povertà. Allora pregare vuol dire mettersi alla presenza di Dio, in un momento di silenzio, in una stanza, in spiaggia, dove vuoi, se riesci a farlo anche in una metro, sul treno, se riesci a entrare dentro il tuo cuore. Vuol dire allora, come Maria, partire da te stesso. Ma chi sono io, Signore? Chi sono? E Maria dirà, ha guardato l'umiltà, ma non è la parola umiltà. Ci può far fuorviare questa parola. È un'altra la parola in greco, tapenosis, che significa ha guardato la nullità, la nientità della sua sangue. Certo, perché Maria è immacolata, Maria è bellissima, ma Maria senza Dio non sarebbe nulla, un atomo disperso tra i miliardi di atomi del mondo, della creazione. Maria è tutto ciò che è perché Dio ha deciso di elevarla al ruolo unico e singolare di madre del suo figlio. Allora pregare come Maria vuol dire partire da te stesso. Chi sono? Oggi, Signore, guarda, non ho combinato una giusta, ma ho fatto tanti di quei peccati, tanti di quei giudizi, mormorazioni, critiche, ma così vengo a pregare, perché sono nulla. E poi la preghiera spicca il volo. Parti da te, ma il protagonista della preghiera è Dio. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo è il suo nome, e nel Magnificat è come se venisse fuori un nuovo decalogo. Vedete, guardate un po', ha guardato l'umiltà della sua serva, ha fatto grandi cose, la sua misericordia per quelli che lo temono, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele e suo servo. La preghiera non ti fa scappare dalla vita, la preghiera non è un anestetico per i problemi della vita. La preghiera ti mette come Maria dentro la storia, dentro i guai della storia, dentro i peccati della storia, per essere profeti, per avere il coraggio di denunciare, il coraggio della denuncia. Mai l'essere umano, Maria, no, allora voi pensate che forse Maria avesse in odio i ricchi, i superbi, gli facevano pena. E difatti, scusate, una volta che un ricco è rovesciato, un potente è rovesciato, che cosa diventa? Un miserabile, quindi amato, punto e basta. Maria li rovescia nei troni perché li vuole amare, perché fino a quando rimangono sul trono non li può raggiungere. Allora ti faccio cadere dal tuo idolo, ti faccio sdrupare per terra, sdrupare, Bonzano, avete capito? Bonzano, avete capito? Anche Fra Paolo dalla Svizzera ha capito, sdrupare, termine bello ricco, che rende l'idea di finire a terra col sedere, col lato pino, boom, a terra. Quindi la preghiera, allora, alla scuola di Maria ti fa entrare dentro la storia per diventare con Maria protagonista dell'annuncio più grande. Ma io sono povero come tutti i più poveri peccatori del mondo, io sono ancora peggio di tutti i peccatori del mondo messi insieme, ma possiedo un un tesoro. Io non ho, io non ho né ricchezza, non ho santità, non ho virtù, io personalmente parlo per me, non ho niente. Ma posso dire a tutti, come fate voi con il vostro crocifisso, Dio ti ama. L'annuncio più bello. Possediamo un fuoco. Ah, Gesù l'aveva detto, sì, no, sono venuto su questa terra per accendere il fuoco, come vorrei che fosse acceso questo fuoco. Invece noi un po' ci stiamo spegnendo, no? Ci stiamo. Stiamo annacquando il Vangelo, stiamo facendo un po' di tante cose. Vabbè, ma il Vangelo della sua forza verrà fuori di suo, non ci preoccupiamo di questo, ok? Però facciamoci un esame di coscienza. Abbiamo parole di fuoco, che ne abbiamo fatto di questo fuoco? In famiglia, con gli amici, che ne abbiamo fatto di questo fuoco? Abbiamo il fuoco della profezia, abbiamo il fuoco di un Cristo incarnato in noi, il Signore è con te, allora donalo questo Dio, se è veramente con te, essendo brace di fuoco questo Dio, non te lo puoi tenere in mano, devi consegnarlo di mano in mano, così passa più veloce, perché brucia questa parola, purifica questa parola, salva questa parola, guarisce questa parola. Al Tempio in Gerusalemme, corriamo al Tempio, figlioli, presto presto. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditando nel suo cuore, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Maria ci insegna a meditare. Non basta soltanto ascoltare la parola di Dio, molti di voi lo fate magari la messa la domenica o la messa forse tutti i giorni. Giovani di Betania. Ma perché grida questo? Perché c'è qui svegliare per l'infondo. Non è che grido per l'isterismo, anche probabilmente sì, ma perché c'è qui svegliare qualcuno che parte con la pensare. Giovani Betania, ma ce l'avete il Vangelo a casa? Sì. E quanta polvere c'è sopra il Vangelo? Quanta polvere c'è? Prendete il Vangelo, leggetelo ogni giorno, un pezzettino di parola di Dio. Meditarla come Maria. Cosa vuol dire meditare la parola? Vuol dire diventare come Nazareth, luogo dell'incarnazione di quella parola, perché il Signore, quel giorno che ti parla, vuole incarnarsi in te, nella tua vita, nel tuo quotidiano, nel tuo vissuto. Meditare la parola vuol dire sentirti protagonista di quel brano del Vangelo, vuol dire sentire che Gesù ti tocca, Gesù ti parla, Gesù ti guarisce, Gesù forse ti rimprovera, Gesù ti indica la strada, Gesù che ti rimette in piedi, Gesù che dice beato tu quando piangi, beato se sei mite di cuore, umile di cuore, beato se sei povero di spirito. Sentirti dentro la pagina del Vangelo, ma se non la meditiamo questo Vangelo, se la parola di Dio non diventa pane. Betlehem, casa del pane. Pane buono, profumato, sempre fresco. È sempre la stessa, è una storia che vi sto dicendo, vi sto portando un altro Vangelo. Padre Paolo mi ha cacciato a calci nel sedere se non mi fossi permesso. È il Vangelo, lo stesso Vangelo di 2000 anni fa. Ma che è sempre nuovo, sempre fresco. Ma magari oggi ti dice una cosa, è lo stesso brano, lo rileggi 3 mesi dopo e ti dice altro. Perché il tuo cuore è. Il nostro cuore, direbbe Buon Manzoni, è un guazzabuglio il cuore dell'uomo. Abbiamo bisogno di questa parola che diventa una bussola. E ora tutti di corsa a casa, lo so figlioli, siamo come tour operator, no? Sai quando ci sono quei tour operator economici, no? Si chiama economico, ma no, che devi fare, no? Non è che puoi vedere i posti per bene, no? Ti fanno col pullman, sono stato a Lisbona quest'estate alla Fantozzi, no? Quindi col pullman la passavo davanti a te, quello è il palazzo, è quello, ma non ci fermavamo, non scendevamo mai, ma guarda, tutti di corsa a Cana. Anche perché a Cana, ragazzi, occhio a quello che avete nei zaini, se avete acqua accadono cose strane. Io ve lo dico prima, sta attenti a quello che avete in borsa. Ma a Cana la preghiera di Maria si fa intercessione. Basta con l'egoismo nella preghiera. Maria ci educa, ecco la preghiera come Maria. Maria ci educa, ci espropria di noi stessi, dei nostri problemi, eccetera, eccetera. E dice, ma volete una buona volta preoccuparvi anche degli altri? Anziché fare come la gallinella, no? Con la testa che becca sempre nel suo orticello. Vogliamo imparare con la preghiera a diventare abile? L'aquila è un animale biblico, attento. Sapete perché l'aquila è particolare? Perché ha due caratteristiche in natura che nessun animale ha. Primo, l'animale che vola più in alto di tutti. Secondo, è l'animale che può fissare il sole senza chiudere le palpebre. Come noi. E col Vangelo e con lo Spirito veniamo più in alto dei nostri guai e problemi. E con la fede possiamo fissare l'Eucaristia, sole di giustizia, senza che le nostre pupille si brucino, anzi bruci il cuore, ma perché divampa di gratitudine e di amore. Ok, l'intercessione. Allora, Maria a Cana ci insegna a, con la sua preghiera, ad acquistare queste tre caratteristiche: essere attenti agli altri, diventare coraggiosi, come abbiamo già spiegato a Nazareth, diventare anche uomini e donne di azione. Già due anni fa vi ho detto, ma questo particolare, Gesù la chiama dopo alcuni protestanti, mi dico, no, quando io mi incontro con i protestanti, sembra 30 ottobre 1974, chi di voi sì, è appassionato di pugilato, un incontro storico, George Foreman contro Cassius Clay, Alice Mohamed, uno dei miei più grandi idoli sportivi di tutti i tempi. Perché è un incontro di pugilato? Perché i protestanti, che pure sono santi per mille altri versi, quando parlano di Maria diventano babbei. C'è qualche protestante qui? Ti chiedo scusa, fratello protestante, non ti sto offendendo. Sto dicendo quello che sei. Se va bene, ti devo dire. Se va bene, se va bene. Per forza, ti devo dire. Perché loro dicono, oh, ma qui Gesù, oh, vedi caro cattolico, vedi caro padre Antonio, non manco padre, Antonio, giustamente, non esiste il sacerdozio per loro, vedi, qui finalmente Gesù ha messo a posto sua madre, l'ha chiamata donna, donna, donna. Non vi spiego tutto, ve lo spiego però, ve lo traduco, perché chi ci fa capire il senso vero di questa frase non è l'esegesi dal greco o piuttosto dei testi ebraici, confronto con i testi extrabiblici, bla bla bla. Ce lo spiego una lingua bellissima, un siciliano. Perché? Perché in quel che ho da fare con te, o donna, Monsignor Costanzo, vescovo emerito di Siracusa, l'ha tradotta così. I siciliani mi capite al volo, poi la spieghiamo. Ma come a fare con te, bella pace? Ma come devo fare con te, madre bella? Perché noi siciliani possiamo anche essere mafiosi, ma la mamma è sempre bella, sempre, sempre. Ma come a fare con te, bella pace? Ma come devo fare con te, madre bella? Come a dire, a te non ti posso dire di no, ma lasciamo stare questo. Maria è madre d'attenzione. Allora, nessuno si era accorto del problema del vino che era finito a Cana. La preghiera come Maria, pregare con Maria, pregare Maria significa che tu finalmente cominci a ragionare non con la testa ma col cuore, e il cuore ti porta dove ci sono i tuoi fratelli, dove il tuo fratello è più importante di te, dove la tua attenzione, guardate che terapeutica questa preghiera, terapeutica. Perché noi siamo troppo a volte ripiegati su noi stessi. Cangiamo sempre i nostri guai, i nostri problemi. La nostra vita a volte sembra un interminabile venerdì santo. Con le piedonne che si pilano, pilare in calabrese significa con abbondanza, strapparsi i capelli anche. E questa Pasqua non arriva mai. Non arriva mai questa Pasqua. Rallegrati. Anche nella croce, stiamo arrivando sul Calvario, ancora, mamma mia, 10:30 è finito. Paolo, c'ho 10 minuti, 10 minuti. Allora, volando, l'attenzione, dobbiamo imparare ad essere attenti agli altri, essere attenti agli altri. L'altro chi? Quello che ti fa simpatia, fa di più, lavora col cuore, anche quello che non ti piace in comunità, forse il fratello che non c'è un grande feeling, stai attento a lui, guarda se gli manca l'acqua, forse. Dice Santa Teresa del Bambino Gesù, dottore della Chiesa, ragazzi, un'autorità straordinaria di una ragazzina di 24 anni. Quando mi dimenticai di me stessa, imparai ad essere felice. Cana è l'attenzione di una donna immersa in una festa degli uomini, Cana è la dimostrazione, la testimonianza di quanto siano fragili le feste umane, di quanto siano deboli i nostri sentimenti. Finisce spesso, presto, l'amore della vocazione, l'amore per lo sposo, per la sposa, dei figli verso i genitori, finisce, si annacqua, non è che finisce, si annacqua, diventa una cosa insipida. Mentre siamo chiamati invece a tenere sempre vivo questo fuoco, sempre buono questo vino, il vino della pace, il vino della gioia, della misericordia, della riconciliazione, impariamo a essere attenti gli uni agli altri. Non da domani, da qui, da adesso, a questo momento. Quando faremo il momento del pranzo, no? Se come 2 anni fa, non so, il buffet, no? Ecco, non ti abbuffare, cioè nel senso, pensa che magari dietro di te c'è l'ultima fetta di prosciutto, ma lascia per quello che c'è dietro di te. Dobbiamo farci santi lavorando con cuore. E andiamo al Calvario. Gesù, allora, vedendo la madre accanto a lei, il discepolo che gli amava, disse: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. Da quell'ora il discepolo la prese con sé. Siamo sotto la croce, momento decisivo per tutti, non solo per Maria e Gesù, per tutti. Il Concilio Vaticano II, a Lumen Gentium 58, dice così: la Beata Vergine Maria ha avanzato nel cammino della fede e ha mantenuto l'unione con suo figlio fin sotto la croce, dove non senza un segno divino stette attenta a questi tre verbi, soffrendo profondamente col suo unigenito, associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima da lei stessa generata. Andiamo a questi tre verbi velocemente. Soffrendo profondamente col suo unigenito. Non è che la caratteristica del cristiano è quella di soffrire. Tutti gli uomini soffrono, anche i non credenti. E non è che tutte le sofferenze ti fanno bene, anzi, forse, voglio dire, umanamente parlando, l'uomo non è fatto per soffrire, tant'è vero che quando arriva la sofferenza ci ribelliamo in automatico, se non abbiamo capito il valore. Allora, non è importante perché soffri, è importante con chi soffri. Se soffri da solo, sei perduto. Se soffri da solo, il maligno farà di quella sofferenza una clava con la quale distruggerà tutti i tuoi progetti di santità. Bisogna soffrire con l'unigenito, offrendo a Gesù la tua sofferenza, quell'umiliazione, quella tramvata nei denti, quella coltellata nelle spalle, quel tradimento, quella caduta, quell'incomprensione. Non a rimuginare dentro di te come se fosse un film senza fine, no, una vita senza fine che gira e poi ti buca il cervello e ti fa esaurire. Se hai un tizzone nelle mani, non è che te lo tieni nelle mani il tizzone, ti bruci, ti bampi, altra parola bolzanese, bampare vuol dire prendere fuoco, vampa di fuoco, no? Cosa devi fare? Dallo a Gesù. Offrilo a Gesù, parla con Gesù. Che cos'è la preghiera? Vi dicevo poco fa, tra due innamorati non è che si dicono sempre come gli occhi belli, a volte lui dice a lei, a volte Luca dice a Marilu, oggi mi fa male la pancia, oggi ho avuto questa sofferenza, sto piangendo per questa situazione, e lei piange con te, tu piangi con lei. Offri quello che vivi a Gesù, fallo nell'Eucaristia. Quando il sacerdote confeziona, porta il pane e il vino per l'offertorio, no? E porta le offerte, appunto, perché siano consacrate. In quel momento non pensare alle polpette a casa, oppure non pensare che sei il più sventurato del mondo. In quel momento ricordati che il tuo angelo custode prende ciò che ha nel cuore e lo porta a Gesù. Il tuo angelo custode prende quello che tu hai nel cuore e lo porta a Gesù. Se hai distrazione, non gli porterà nulla, non si muoverà dal banco. Ma se c'è un dolore, una sofferenza, dalla l'angelo, vai tu, portala a Gesù, portala su quell'altare, perché sta per diventare quel pane e quel vino il corpo e il sangue di Cristo. Poi avete presente, vedete che alcuni forse lo notano, che ha fatto il chierichetto se lo ricorda, che a un certo momento il sacerdote mette nel vino, nel calice, non il vino, qualche goccia d'acqua, dice sommessamente, a volte non sento neanche per niente le parole, l'acqua unita al vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Cioè, l'acqua chi è? Umanità. Noi. Il vino chi è? Gesù. Il vino che sarebbe diventare il sangue. Quindi ad ogni celebrazione eucaristica, io e te, che siamo quell'umanità unita a Cristo, diventiamo eucaristia dopo eucaristia sempre di più, delle piccole eucaristie per il mondo, veniamo consacrati. Allora è un dolore, offrilo a Gesù, devi soffrire perché quella cosa è veramente inevitabile, andiamo sul serio, ti fa soffrire, ma non soffrire da sola, o non permettere che la tua sofferenza si trasformi in mormorazione verso qualcuno, perché qualcuno ti ha fatto soffrire, allora cosa faccio? Ora chiamo quel fratello, quella sorella, il marito, la moglie, il cognato, parenti serpenti, eccetera, eccetera. E penso di essermi sfogato, invece soltanto dato il là al male. Vai da Gesù, sei un religioso, ma chiunque sei, vai da Gesù, parla da Gesù, dai a Gesù quello che ha nel cuore, senza paura. Associandosi con animo materno al sacrificio di lui, cioè non è che stupisce la presenza di Maria ai piedi della croce, scusate, ma dove volete che stesse sua madre? Ma nel nostro ministero sacerdotale, ma non solo, ma quante volte abbiamo visto una mamma accanto a un figlio che muore, la scena più straziante di tutte. Non stupisce la presenza della madre ai piedi della croce, stupisce il fatto che lei associ il suo dolore, la sua vita con animo materno al sacrificio di lui, cioè Maria fa sue le motivazioni per cui il Cristo muore. Ecco perché diventa nostra madre, ci partorisce ai piedi della croce la Madonna. Ecco perché Maria non si ribella. Maria poteva gridare a Dio: mi hai ingannato, tu mi hai ingannato, a Nazareth mi hai promesso un figlio re, un figlio riconosciuto da tutti, un figlio incoronato, me lo ritrovo sputato, coperto di sangue, me lo ritrovo crocifisso e sta morendo, tu mi hai ingannato, avrebbe potuto dire Maria a Dio. Si è associata a questo sacrificio. Fra l'altro, guardate quante volte anche il sacerdote sarà capitato di trovare i genitori che hanno offerto la vita al posto del figlio. Quante padre mi hanno detto: padre, che mio figlio sta morendo di tumore, che prenda la mia vita, che mandi questo tumore a me, che guarisca mio figlio. Maria sotto la croce vive l'immolazione, l'olocausto. I suoi diritti materni. Sapete cosa vuol dire l'olocausto? Diverso dal sacrificio. Il sacrificio è la consegna delle parti migliori dell'animale. L'olocausto è la consegna totale di tutta la vittima. I suoi diritti materni. Maria non può dire al padre: padre, fai morire me al posto suo, perché Maria sa che se muore lei non salva nessuno, avrebbe salvato solo il figlio. Perché Maria sa che il figlio salva tutti, è il salvatore dell'umanità, è il redentore dell'umanità. Maria viene spogliata di tutto in quella preghiera sotto la croce. Come certe volte noi siamo spogliati di tutte le ragioni umane, di tutti i benefici umani, di tutti i ragionamenti umani, siamo spogliati, ma non ha importanza essere nudi, se associamo anche noi quello che ci accade e lo offriamo al Signore per questo terzo momento della preghiera, come Maria e di Maria, amorosamente consenziente all'immolazione della vittima dalla stessa generata. E il tuo sì al dolore. Non si scappa, amici cari, per quanto siamo veloci, oddio, io faccio un po' di male. Per quanto siamo veloci, il dolore è più veloce di noi, ci precede, ci accompagna, se ne inventa di tutti i colori. Non posso scappare dal dolore, posso soltanto dire: eccomi, sono il servo del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Non abbiamo altre scelte. San Paolo: ora io sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, do compimento a ciò che dai padimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Infine, l'ultimo quadro, la Pasqua di Maria. Che cos'è Maria? Dice il Concilio Vaticano II. Diventa per noi assunta in cielo segno di consolazione e di sicura speranza. Cioè, tu preghi Maria e chissà perché, per quel mistero, dicevo che la preghiera di Maria apre il cuore di Dio, ti fa entrare nel cuore di Dio, permette al cuore di Dio di entrare nel tuo cuore Maria è portatrice di speranza, di consolazione. Lei che ha conosciuto il sapore salato e dolciastro delle lacrime di acqua e di sangue, Maria è colei che ha la capacità di consolarti e di far entrare nel cono di luce della seconda beatitudine di Matteo. Beati gli afflitti perché saranno consolati. Non sei beato perché piangi, ma il suo genitore piace quando i figli piangono. Sei beato perché nella sofferenza sofferta con Cristo, tu sperimenti la potenza del Consolatore, lo Spirito Santo. E concludiamo questo mio intervento con l'ultimo trafiletto che il Papa dedica nel suo documento alla Vergine Maria sulla santità. Dice così: desidero che Maria coroni queste riflessioni perché lei ha vissuto come nessun altro le beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia la presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore, che si è lasciato attraversare dalla spada. È la santa, tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza guidarci, giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La madre non ha bisogno di tante parole, non è sempre che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora e ci mettiamo in piedi. Basta sussurrare ancora e ancora nel tempo e per tutta l'eternità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Così spero per me e per ciascuno di voi. E così sia.
Ringraziamo Padre Antonio per questa meravigliosa riflessione sulla preghiera con Maria e per Maria. Adesso ci prepariamo, vi chiedo di mantenere un clima di raccoglimento, ci possiamo sedere.